Radio 24 Reportage.
Scuola, dove la riapertura non fa paura, di Maria Piera Ceci.
Oggi è il primo giorno di scuola.
Uè mamma, oggi è il primo giorno di scuola!
Tra un mese esatto le scuole riaprono i battenti. Fatta eccezione della prova orale della maturità, studenti ed insegnanti non ci mettono piede da quasi 7 mesi. L'imperativo è sicurezza, dunque vanno garantite le norme anti-Covid. Controllo della temperatura a casa al mattino, mascherine da togliere solo quando si è seduti al banco e soprattutto distanziamento. Quel metro fra le rime buccali che ha fatto ridere mezza Italia. Un po' meno i dirigenti scolastici alle prese con spazi che spesso questo metro non lo consentono. E allora si cercano spazi alternativi dentro e fuori dalla scuola, cosa non sempre facile, e ci si affida a quei banchi con le rotelle che hanno acceso il dibattito estivo.
Benedetto intervallo, si potrebbe giocare, non ci viene concesso da un severo commento.
Eppure ci sono scuole che quel banco ce l'hanno già da anni e a cui, pur fra mille preoccupazioni e con i muratori al lavoro per apportare le necessarie modifiche, la fatidica data del 14 settembre non fa troppa paura. Qui siamo ad Ancona, all'Istituto Savoia Benincasa, una delle scuole del gruppo di avanguardie educative, due plessi con liceo linguistico, liceo scientifico ed istituto tecnico. 1300 alunni a cui viene assicurata una formazione di altissima qualità, grazie a laboratori attrezzati e spazi di apprendimento pensati per una didattica innovativa. Gironzolare fra le classi di questi due istituti adagiati sulla collina anconetana, con lo sguardo rivolto verso il mare, è davvero un'esperienza piuttosto straniante in un periodo in cui prevale la preoccupazione per scuole che in questa emergenza stanno mostrando tutte le criticità che ben conosciamo. Strutture fatiscenti, spazi spesso troppo stretti. E per i dirigenti scolastici, quella della riapertura il 14 settembre è una sfida complicata. Molti, in nome di quell'autonomia spesso sbandierata, si sentono abbandonati e impotenti. Non così la preside del Savoia Benincasa, Alessandra Rucci.
Io penso che l'autonomia sia una grandissima conquista. Tuttavia, certo, sono necessari punti fermi e fissi per ciò che riguarda le regole. Non mi sono sentita abbandonata, ma non mi sono sentita abbandonata perché la nostra è una vera comunità.
In questa scuola si vedono insegnanti che puliscono, si vedono insegnanti che dipingono le mura scolastiche, insegnanti che non hanno paura dell'innovazione, che anche questo è un punto molto importante che vi è stato comodo, immagino, durante il lockdown.
Sì, ci è servito tantissimo perché noi eravamo già abituati al digitale, a una didattica digitale integrata che quindi ci ha permesso all'indomani, immediatamente della chiusura delle scuole, di poter attivare la didattica a distanza e di farlo anche sulla base di principi definiti da un gruppo di lavoro.
Quindi, con i ragazzi che erano già attrezzati, ciascuno con il proprio PC.
Sì, perché questa è una scuola dove dal 2011 il device personale è considerato parte del corredo scolastico e quindi noi chiediamo alle famiglie di fare questo acquisto e le supportiamo qualora le famiglie non abbiano la possibilità di farlo con le loro risorse, attraverso un progetto che è il progetto Solidarietà, attraverso il quale si utilizzano i contributi volontari delle famiglie per supportare anche coloro che hanno delle difficoltà economiche, perché è fondamentale che nessuno sia lasciato indietro.
Siamo in questo momento in un'aula bellissima, pareti pulitissime, questa è bianca, stranamente, perché tutto il resto è molto colorato, ma a dare il colore ci sono le sedie, le famose Nod, ci sono dei pannelli che danno un tocco di colore. Che aula è? Ne raccontiamo una per raccontarle un po' tutte.
Questa è l'aula 3.0, la prima aula flessibile che noi abbiamo realizzato nel 2013 dopo un periodo di circa 2 anni in cui avevamo studiato anche con l'aiuto dell'Indire ma anche del consorzio European SchoolNet il valore degli spazi di apprendimento e quindi avevamo fatto proprio un'attività di ricerca smantellando un vecchio laboratorio di informatica. Abbiamo realizzato questo meraviglioso spazio flessibile che viene utilizzato a turno da tutta la scuola per fare una didattica con modello TEAL. Modello TEAL significa Technology Enabled Active Learning, è una tipologia di lezione in cui si susseguono tanti momenti diversi, dal frontale naturalmente che non è abolito, ma anche al lavoro collaborativo, anche a lavori di presentazione dei lavori da parte degli studenti, infatti qui c'è anche un agorà. Ci sono degli arredi anche di cartone in quest'aula che furono realizzati da un'azienda del territorio.
Sì, sono bellissimi, formano una agorà con delle sedute appunto in cartone che si possono trasformare anche in banco se ci si siede dietro con uno sgabello, e poi due piccole postazioni per i debate. Sì, quindi i ragazzi possono salire su questa piccola postazione per raccontare un po' il loro punto di vista, immagino, e confrontarsi, no?
Sì, il debate è una metodologia didattica, anche questa si utilizza da tanti anni, dopo che siamo andati a fare con un gruppo di docenti e dirigenti una visita di studio all'MIT di Boston, e grazie a un progetto italiano che è il progetto Global Teaching Lab, che ci permette di ospitare studenti dell'MIT ogni anno a scuola, abbiamo appreso questa metodologia straordinaria, di cui il momento del dibattito è solo il momento finale, perché prima gli studenti fanno tutta un'attività di preparazione delle argomentazioni e anche di preparazione alla esposizione, che deve avere uno stile pulito e soprattutto rispettoso dell'avversario e fondato su dati di fatto. Quindi è una metodologia didattica che i ragazzi praticano sia in italiano che in inglese, che anche nelle altre lingue che studiano qui.
Però poi ci sono anche le famose sedie Node, quest'anno al centro delle polemiche. Voi le avete da tantissimo tempo, come le state utilizzando? Sono davvero utili? Sono uno spreco i famosi 300 euro a sedia?
Dunque, sono delle sedie che hanno una caratteristica molto particolare. Sono robustissime e sono molto comode, quindi io sfido chiunque a venirle a provare. Noi le abbiamo comprate dal 2013, le prime sedie che abbiamo acquistato non hanno un graffio. È ovvio che sono delle sedute costose, ed è altrettanto ovvio che una scuola non può essere arredata tutta con queste sedute. Sono una parte degli arredi e vengono utilizzate laddove i docenti ce le chiedono. Quando fanno, per esempio in matematica e fisica, una didattica che richiede frequenti spostamenti di setting. Quindi passano dal frontale al ferro di cavallo, al lavoro in piccoli gruppi, al lavoro di presentazione. È ovvio che dove servono, per esempio per il disegno tecnico, per esempio anche per fare le versioni di latino o di lingua, eccetera, grandi piani di lavoro, noi abbiamo tavoli collaborativi, oppure abbiamo anche tavoli trapezoidali che si possono scomporre e ricomporre in diverse configurazioni. Per noi sono molto belle, molto comode, molto apprezzate dai docenti e dagli studenti.
Che ci fanno gli autoscontri come temono in tanti o è una stupidaggine?
È una grossa stupidaggine, perché i ragazzi non sono lasciati soli in aula e non si possono permettere di giocare agli autoscontri. Non è accaduto mai alcun tipo di incidente con queste sedie. I ragazzi sono molto responsabilizzati e i docenti, quando hanno chiesto di avere questi arredi nelle loro aule, lo hanno vissuto come un premio. Quindi io cerco di dare ai miei docenti un po' quello che loro chiedono.
Allora, non ci sono aule tradizionali, ho fatto tutto il giro della scuola con lei, continuavo a cercare aule da qualche parte con una cattedra e dei banchi tradizionali, temendo che lei me li nascondesse, ma alla fine le abbiamo aperte tutte e non ci sono. Tutte con la LIM o con degli schermi, per non parlare poi dei laboratori di robotica, eccetera, che hanno delle attrezzature molto sofisticate. Dove ha preso questi soldi?
Guardi, la variabile tempo non è secondaria, perché a me sono voluti 13 anni per realizzare una scuola di questo tipo, e questo significa che ogni anno è stato acquistato un pezzettino di investimento, utilizzando tutti i fondi che arrivavano, per esempio i fondi PON per gli ambienti flessibili sono stati utilizzati per l'acquisto dei nuovi arredi, anche progetti messi a bando da fondazioni private ci sono serviti per allestire ad esempio quella bellissima aula di robotica. Poi abbiamo avuto la fortuna di essere sede di di un Future Lab e quindi altre attrezzature sono state acquistate con quell'importante finanziamento ministeriale e una parte di questi arredi sono stati anche acquistati con i contributi volontari delle famiglie. Questo vuol dire che il 24, mi sembra, per cento dei contributi volontari delle famiglie ogni anno dovevano essere destinati a beni di investimento, quindi ritornavano ai ragazzi e alle famiglie sotto forma di arredi e attrezzature.
Ecco, i docenti sappiamo non vengono scelti dai dirigenti scolastici, arrivano in questa scuola, lei spiega loro che non avranno una cattedra, spiega loro che non avranno una loro aula tradizionale, cosa succede a quel punto?
Trovano subito un kit di benvenuto che è presente nel sito della scuola e che serve loro un po' per capire quella che è la filosofia della scuola. E poi hanno subito a disposizione le attività formative, perché all'inizio di ogni anno scolastico noi cerchiamo di formare i nuovi docenti alla tecnologia per quel che serve, ma soprattutto alle metodologie innovative. Quindi ogni anno i loro stessi colleghi più esperti li formano ad intraprendere queste metodologie di insegnamento-apprendimento. Io devo dire che quest'anno ho avuto tantissimi neoassunti, erano circa 12, e tutti hanno presentato dei lavori innovativi straordinari.
Il 14 settembre non è una data che fa paura qui al Savoia Benincasa?
Non è una data che fa paura, anzi è una data molto desiderata, perché io credo che tutta Italia desideri la riapertura della scuola il prima possibile. Quindi non ho paura, so che ci aspetta un periodo durissimo di lavoro, come diceva lei appunto, di metterci anche a pulire insieme ai collaboratori scolastici, questo lo facciamo sempre all'inizio di ogni anno, a ricominciare in sicurezza, sapendo che certo ci saranno delle piccole rinunce da fare, molto probabilmente dovremo ricorrere ad una quota residuale di didattica a distanza, ma veramente residuale, perché cerchiamo di riportare a scuola tutti, senza rinunciare al nostro modello innovativo. Non abbiamo paura, raccogliamo le sfide come abbiamo fatto sempre, perché la mission è quella di dare ai nostri ragazzi la migliore scuola possibile per il XXI secolo.
C'è anche molta preoccupazione ovviamente nelle famiglie, perché è stato un anno che comunque ha presentato moltissime difficoltà, il timore di ritornare su didattica a distanza in esclusiva. Voi per esempio investite nella comunicazione con la famiglia, cioè in questo periodo li state tenendo al corrente di quello che sarà il futuro dei ragazzi e di come vi state organizzando?
E siamo già pronti ad organizzare degli webinar, quindi che potranno essere seguiti da tutte le famiglie sia in diretta che in differita, per illustrare loro il modello della ripartenza e quindi per avere anche la loro collaborazione, perché in questo momento la collaborazione delle famiglie, per esempio nel mandare i figli a scuola quando sono in salute e non se presentano dei sintomi, sarà fondamentale. È ovvio, e questo lo ribadisco, la responsabilità collettiva, i comportamenti corretti e quindi anche la nostra vigilanza come educatori saranno fondamentali.
Di scuola, di scuola, di scuola!
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.